Astronauticast stagione 2.
Il podcast di forumastronautico.it.
Allora, benvenuti, io sono Michael Sacchi, alias Captain Archer.
E io sono Marco Zambianchi, alias Marco Zambi.
Bene, allora siamo qui a partire con questa nuovissima avventura dopo un tempo di pausa che diciamo che non è molto dissimile dalle pause che ci siamo presi durante la stagione 1.
Beh sì, d'altra parte ci siamo dati appuntamento più e più volte per registrare questo episodio, ma probabilmente il ritardo cronico e l'incapacità di mantenere i buoni propositi è parte integrante del nostro DNA. Come oggi del resto, giusto Michael?
Beh, insomma, dovevamo registrare per le ore 16 e se volete vi spengo la luce degli studios e vi faccio capire che fuori è buio presto, quindi vi faccio...
Sono le 20:12 in questo momento, 20:12 di sabato 18 ottobre.
18 ottobre, peace a tutti quelli che non è una cosa brutta ma è lunga vita e prosperità a tutti... Gli amici che ci stanno ascoltando in diretta, che sono un botto, sono
sì, abbiamo ben 11 ascoltatori in diretta, noi siamo anche su Ustream, e forse è meglio che non diamo l'indirizzo così non ci vedono,
Ah sì, perché ci potete anche vedere, ci stanno...
Siamo esattamente in diretta, sì.
Infatti se facciamo degli strani versi che non sono comprensibili da chi non ha il feed video, magari ci sta ascoltando in podcast... nelle prossime settimane.
Esatto, ovviamente ci sarà un processo di post-production di questa registrazione in cui saranno aggiunti e migliorate i sottofondi audio e poi integrate le varie interviste, il contributo di Alberto Zampieron che speravamo di avere con noi in diretta questa sera ma che per varie ragioni sta tirando alla lunga, perché non devo dire che si è scordato di preparare per oggi il cielo del mese.
Beh, ho capito, ma insomma, quando uno si deve cogliere un po' le sue responsabilità.
Hai ragione anche tu. Vabbè, Alberto, poi ce l'ascolteremo volentieri lo stesso, sei sempre bravissimo. E allora niente, noi siamo comunque in azione con la massima potenza dei nostri mezzi per raggiungere i nostri ospiti. Questa edizione, questa stagione si apre con un'intervista un pochino diversa dalle solite.
Non stiamo registrando il video, l'ho attivato adesso, scusate.
Non fa niente.
Un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo da questo momento in video, perché non stavamo registrando. Questa è la stagione 2, episodio 1 di Astronautica.
Bravissimo Michael. Allora, si risparmiano tutto il bla 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 fatto fino ad ora e possono passare direttamente alla presentazione della nostra ospite di oggi, che è Laura Proserpio, una ricercatrice e dottoranda in astronomia, credo, no? Sto dicendo una stupidaggine, perché lei è già laureata in ingegneria aerospaziale, ma sta facendo il dottorato presso l'Osservatorio Astronomico di Brera, distaccamento di Merate, in provincia di Lecco.
Grazie allo stato della ricerca in Italia non guadagna nulla, probabilmente.
Sì, credo che l'intervista che ha rilasciato ad Astronauticast sia l'ennesima attività gratuito filatelica che ha fatto. Comunque, molto interessante, perché...
Filantropica?
Non filatelica?
Sono i francobolli.
La fermata, siamo in diretta, non posso dire parolacce, nemmeno in inglese.
Non siamo in un podcast di tipo explicit.
No, dovremmo mettere poi l'etichetta su iTunes, altrimenti.
Il doc lo fa praticamente ogni numero.
Ultimamente è molto arrabbiato il doc, sì, decisamente. Questa crisi economica poi è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Per chi non sa minimamente di cosa stiamo parlando, Astronauticast fa parte di una catena di podcast, quindi trasmissioni libere, editate, preparate in Italia, e che potete trovare visitando il sito www.gunp.it, G-U-N-P.it, e lì oltre a noi trovate tantissimi altri podcast preparati da colleghi podcaster.
Che fan.
Lift off. We have a lift off.
E allora, prima di andare ad approfondire con l'intervista a Laura Proserpio, che ha visitato lo scorso anno niente po' di meno che i vari centri spaziali cinesi, ospite della CNSA attraverso l'International Space University, di cui poi lei ci parlerà ampiamente, andiamo a dare un breve excursus alle notizie più recenti comparse sul forum riguardanti l'attualità astronautica. E quindi Michael, che dici, partiamo con Hubble?
Sì, io con il ritardo di assimilazione delle news che mi contraddistingue normalmente non sono molto preparato, ma questa volta è anche peggio perché, avendo iniziato l'università nuova, il lavoro e un po' di altre cose, sono giorni veramente, veramente non fare con la faccia, sono giorni veramente, veramente ectici, non so, mi viene la parola in inglese, non mi viene in italiano.
Cosa parla in inglese, vediamo.
Hectic, come si dice? Hectic.
Siamo pienissimi?
Pienissimi, ecco, più prosaico, pienissimi. Però ti ascolto molto volentieri e assimilo le news come...
Ah, quindi mi scarichi la patata bollente.
In realtà ho anch'io qualcosa da raccontare che forse non sanno i nostri tempi.
Va bene, allora introduco tutto quanto sta succedendo al nostro vetusto ma sempre orgoglioso telescopio spaziale. Dicevamo che Hubble, abbiamo letto insieme che Hubble ha avuto una serie di problemi proprio a ridosso del momento della partenza di STS-125, la missione Shuttle che era destinata a portare su tutta una serie di ricambi e di strumenti innovativi da montare nello chassis del telescopio spaziale. Purtroppo una parte dell'elettronica, per fortuna ridondante, cioè di cui a bordo già c'era un'unità di backup, ha ceduto, e quindi si è deciso di rimandare la partenza. A questo punto credo si parli di febbraio 2009, per approntare anche questo ricambio che non era inizialmente incluso nel payload di STS-125. Apro una piccola parentesi prima di continuare con le nuove disavventure di cui Monzi ci ha scritto oggi nel forum, per avvisare anche tutti gli utenti che sono su Ustream, sulla chat di Ustream in questo momento, che possono tranquillamente scrivere o integrare le informazioni che stiamo dando, e noi cercheremo di leggere tutto quanto in diretta, quindi una sperimentazione molto open in questa seconda season di Astronautica.
È il
2.0.
Siamo Astronauticast 2.0.
Very fast forward. E allora, dicevo, anche oggi sul forum sono comparse una serie di notizie abbastanza tristi, niente di super allarmante, ma altri due cedimenti nell'elettronica che correda la dotazione di Hubble, per cui l'intervento dei tecnici da terra che servirà a fare pinpoint per inchiodare la causa scatenante di queste anomalie, e il troubleshooting, cioè la sistemazione di questi errori per poter continuare con la vita operativa di Hubble fino all'intervento degli astronauti di STS-125 in febbraio. Per approfondire tutti questi aspetti avete degli ottimi post preparati dai nostri articolisti e una ricca sezione di commenti di tutti gli utenti del forum, quindi non esitate, collegatevi. Michael, mi dicevi prima fuori onda che avevi una serie di novità su?
Sull'arrivo della spedizione 18 alla International Space Station. No, in realtà i dettagli tecnici su data di lancio, docking, tutto quanto li lascio a te, e scusa se ti sto veramente rovesciando addosso tutte le notizie.
Non ti preoccupare, non so, un accidente, quindi che problema c'è?
Ho qualcosa io di nuovo da raccontare, che non credo sia stato letto sul forum, magari sì, però...
Vabbè, parti tu allora, mentre io mi vado a preparare tutto quanto.
Bene, allora, quello che forse non tutti sanno è che... cioè, probabilmente tutti sanno che Richard Garriott è figlio di Owen Garriott, già astronauta del programma Shuttle negli anni 80?
Yeah. Arretra.
70, proprio era...
Allora, Owen Garriott, parliamo ancora delle spedizioni Skylab. Ora, in questo momento non mi sovviene se ha fatto dei voli sullo Shuttle, però potrebbe essere, ma non me ne ricordo. Ma mi ricordo bene alcune sue immagini... era un allegro baffutello, B con la B, a bordo della missione Skylab, che era un laboratorio orbitante, una bella stazione spaziale costruita dagli Stati Uniti, ha operato nei primi anni 70 e poi è tristemente deorbitata, caduta a terra a causa dei ritardi del lancio dello Space Shuttle.
Comunque, vero, in effetti la missione Shuttle a cui facevo riferimento, grazie a Wikipedia, era la STS-9.
Ah, con un altro veterano, con Johnny Young. STS-9, prima missione di Space Lab, e comandante Johnny Young.
Già, Johnny Young. Nelle prime missioni Shuttle ha avuto il suo ruolo importantissimo. Ma comunque, Owen Garriott in quella missione ha effettuato quello che è passato alla storia come il primo contatto radiomateriale dallo spazio. Oh. Ora è una cosa, diciamo, di routine, perché... non dico quotidianamente, ma settimanalmente gli astronauti sulla stazione spaziale hanno la possibilità di fare contatti con le scuole e con anche appassionati in genere radioamatori su tutto il globo, ma principalmente con le scuole a scopo educativo. E Owen Garriott è stato il primo a fare appunto questo contatto. Richard Garriott in questo momento sta ricalcando le orme del padre, effettuando contatti con le scuole e con appassionati di tutto il mondo. Io ho ascoltato, sfortunatamente non ho le mie radio qua nell'appartamento di Milano e non, in questi giorni non posso tornare a casa dei miei genitori, dove ho tutti i miei impianti neanche in buone condizioni, quindi dovrei lavorarci parecchio, ma non ho avuto possibilità di fare contatti. Ma ho ascoltato molti amici sul sito www.issfanclub.com che hanno fornito le loro registrazioni dei contatti. E inoltre una cosa molto carina, già sperimentata credo anche nello spazio, comunque, è la trasmissione di immagini con un formato chiamato SSTV, Slow Scan Television. Praticamente è un'immagine che viene trasferita con un suono, mediante l'utilizzo di un suono della durata di 30 secondi circa. E ho visto delle immagini molto carine, immagini scattate a bordo da Owen Garriott, quindi quasi in diretta. Noi possiamo vedere la sua faccia e riceverla tramite radio, con delle attrezzature veramente economicamente alla portata di tutti. Poi ci sarebbe la questione delle licenze per l'utilizzo, ma appunto ci sono un sacco di appassionati che hanno la possibilità di ricevere queste immagini, ed è carino. Cioè, io mi sto veramente dolendo di non essere a casa, di non riuscire a ricevere in diretta queste immagini dallo spazio. Cruax si chiede se i giudici Cordiglia parlano con la ISS.
Possiamo anche pensare di sì.
Avrebbero sicuramente le capacità tecniche per farlo, ma questo è fuori discussione, perché, ripeto, è una cosa piuttosto semplice, non è nulla di trascendentale, e loro hanno conoscenze molto molto più alte. E poi c'è tutta quella storia di cui non vogliamo
che urticaria. No, grazie.
Sì. Magari la pizza che ti ha fatto male?
No, non credo. Esatto, i Lost Cosmonauts. Per completare il discorso interessantissimo di Mike riguardo a Expedition 18, possiamo comunicarvi ufficialmente, ma sicuramente se siete lettori del forum lo sapete già, che il martedì 14 ottobre la Soyuz TMA si è agganciata alla stazione spaziale, consegnando l'Expedition 18, il cui comandante è Yuri Lonchakov, alla stazione spaziale stessa. Quindi finalmente è possibile dare il cambio ai due già presenti a bordo, e più tardi il terzo sarà sostituito, se non mi ricordo male, con una spedizione dello Space Shuttle. Il docking è stato di tipo convenzionale, con movimento controllato della Soyuz verso la ISS, e finalmente un bel aggancio e i successivi leak check, cioè la ricerca di eventuali perdite della tenuta d'aria dei due veicoli che si sono collegati. Quindi un'ora circa dopo il collegamento fisico, i due equipaggi di ISS di TMA-13 si sono uniti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Quindi il comandante russo Sergei Volkov e Oleg Kononenko potranno ritornare a terra, mentre Gregory Shamitov probabilmente tornerà con il prossimo shuttle che lo visiterà.
Avevi ragione, per integrare quello che dicevamo prima, Owen Garriott è stato parte della missione Skylab 3 e ha fatto addirittura un'attività extraveicolare durante la missione, e c'è una fotografia su Wikipedia, sulla pagina Owen K. Garriott su Wikipedia americana, non so se è raggiungibile anche da quella, cioè internazionale, intendo in inglese, non so se è raggiungibile anche da quella italiana. C'è un'immagine di un EVA di Garriott che è fantastica, è veramente bellissima. Credo sia presa dall'interno, non lo so.
Sì, oppure da un altro, da un boccaporto o da un astronauta.
Ma con la struttura dello Skylab tra l'obiettivo e l'astronauta è un'immagine veramente bellissima. Se mi ricordo, la posto sul forum più tardi, perché è veramente bella.
Sì, sì, questa era la parte superiore dei quattro pannelli dell'osservatorio solare. Comunque. Bene, io direi che l'accenno a STS 125 lo abbiamo già dato, dicendo che è stata rimandata a febbraio. Siccome sono fresco di lettura di un volume che ho acquistato recentemente,
non
una biografia.
Forse, non l'ho mai
non ti hai mai parlato di. Come si chiama? Quella Riding Rockets
sì,
di Michael Mullane. Ecco, sono ormai all'ultimo capitolo, alle ultime pagine, devo dire una lettura eccezionale. E riguardando questa immagine mi sono venute alla mente una serie di problematiche che il nostro Mike Mullane aveva rilevato per i continui scrub di una missione alla quale aveva partecipato. Quindi c'è una tensione nervosa altissima da parte di un equipaggio che si addestra per andare nello spazio, e quando a causa del Challenger la missione alla quale era stato assegnato ha subito uno scrub di tantissimo tempo, quasi 2 anni,
è cambiato parecchio. Una missione in orbita polare,
era, sì, esatto,
la prima missione da Vandenberg,
esatto, e doveva essere per lui una prima, perché era la primissima missione in orbita polare, avrebbe visto più lembi del globo terrestre di qualsiasi altro astronauta, aveva visto tutto.
Nessuno astronauta ha visto i poli con i propri occhi dallo spazio.
Esatto, tranne forse per qualche gioco di inclinazione gli astronauti diretti verso la Luna. Ma questa missione è stata totalmente annullata, così come è stato cassato del tutto il progetto di far decollare degli shuttle da Vandenberg, perché sì, la USAF, la USAF si è sottratta questa cosa.
Se non sbaglio, il problema era relativo alla sicurezza degli SRB. In realtà, per poter lanciare a quelle inclinazioni e raggiungere comunque un'orbita utile, gli SRB erano stati fatti con avvolgimenti invece che con...
Sì.
Era una tecnologia costruttiva diversa.
Diciamo, ultra lightweight SRB, esatto, molto molto leggeri.
Che però, alla luce dei problemi diciamo degli SRB e quindi del Challenger, appunto, è stato un po' cassato come progetto. Si può dire cassato in più?
Sì. Tra l'altro, cassato. Salutiamo anche Cruaxi, che sta abbandonando la chat perché è arrivato un suo amico, quindi stiamo registrando durante una diretta via Ustream. Grazie Cruaxi della compagnia e ci sentiamo magari in registrazione.
Ciao Cru.
Ciao Laura, grazie mille di aver accettato il nostro invito ad Astronauticast nel suo esordio stagionale per la Season 2. Allora, io ti conosco bene, ma voglio presentarti anche ai nostri ascoltatori, per cui se ci racconti qualcosa di te, magari ci fai qualche discorso anche sul tuo percorso di studi. Ci sono molti studenti di aerospaziale iscritti al forum e magari ascoltatori di Astronauticast, quindi ti lascio la parola per raccontarci un po' di cose.
Sì, ciao Marco, grazie per l'invito e un saluto anche a tutti gli ascoltatori di Astronauticast. Dunque, mi presento per quelli che non mi conoscono. Io sono Laura Proserpio, sono nata a Dellano, un piccolo paesino sul lago di Como, e fin da quando ero piccola, dagli anni delle scuole dell'obbligo, mi sono sempre piaciute le materie scientifiche, la matematica, la scienza, e quindi ho scelto di studiare al liceo scientifico. Ho finito il liceo, mi sono iscritta alla facoltà di ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano, e lì ho conseguito la laurea un paio di anni fa con una tesi relativa allo studio di fattibilità di piccoli satelliti. In realtà la mia passione erano le stelle e il cielo, però quando ho dovuto scegliere la facoltà universitaria mi sono lasciata un po' ingannare dal fatto che credevo che materie teoriche come fisica o astrofisica dessero meno sbocchi professionali e rendessero un po' più difficile la ricerca di un lavoro finita all'università. È per questo che ho scelto ingegneria. Poi aerospaziale, perché vabbè, aerospaziale mi sembrava che mi desse un po' più la possibilità di restare vicino al cielo, vicino alle stelle. Oppure, per dirla come dice mia mamma, di restare con la testa fra le nuvole, però vabbè, questo è un altro discorso. E comunque durante gli anni dell'università mi sono appassionata di spazio, di satelliti e di astronautica, e adesso mi ritengo veramente fortunata perché riesco a conciliare queste due passioni, quindi dello spazio e dell'astronomia, nella mia professione attuale. Infatti attualmente sono iscritta a un dottorato in astronomia e astrofisica presso l'Università degli Studi dell'Insubria di Varese, ma svolgo la mia attività di ricerca presso INAFOAB, cioè l'Osservatorio Astronomico di Brera, nella sede di Merate. E lì mi occupo dello studio di nuove tecnologie per realizzare specchi per telescopi spaziali che operano nella banda dei raggi X. quando le mie attività di dottorato mi lascio un po' di tempo libero, insomma, mi dedico anche a un po' di attività di divulgazione. Infatti mi capita di aiutare il gruppo Astrofili Deep Space, che gestisce il planetario di Lecco, e a volte aiuto anche un'associazione di Milano che si chiama Odysseus Space, la quale si occupa di diffondere una cultura scientifica tra i giovani.
Brava Laura.
No, quello che posso lo faccio. Tra l'altro quello di insegnare, di educare è anche una delle tante passioni che ho, insomma. Cioè, mi piace proprio trasmettere questa cosa. E visto che un po' di passione c'è, secondo me è importante anche farla conoscere agli altri. E da un paio d'anni mantengo anche i contatti con ISU, o come la chiamo io in italiano, anche se ho sbagliato, però è più facile, ISU, che è l'International Space University, che è un ente che si occupa della formazione post laurea dei futuri leader del settore spazio, come si definiscono, e io ho avuto la fortuna di partecipare a un corso estivo organizzato da questa International Space University nell'estate del 2007 in Cina, a Pechino, e ho potuto partecipare grazie a una borsa di studio che mi è stata offerta dall'ESA, e quest'anno ho partecipato ancora allo stesso corso che nel 2008 si è tenuto a Barcellona. Quest'anno però non ero studente, ma facevo parte dello staff e mi sono occupata delle attività del Dipartimento di Scienze Astronomiche. E tra l'altro l'anno prossimo lo stesso corso viene tenuto alla NASA Ames, e farò di tutto per partecipare ancora come parte dello staff, insomma.
Sì, gli ascoltatori non lo sanno, ma io ho ancora nei miei archivi in fase di traduzione una lunghissima intervista, chiacchierata per meglio dire, tra me, te, Damaris Sarria, che è una voce già nota agli ascoltatori di Astronauticast, e anche con, ora mi sfugge il nome, il rappresentante
Tim Park.
Sì, il rappresentante di NASA Ames, che era presente a Barcellona, sì, per diciamo per vedere, esatto, un po' come si organizzavano da quelle parti e replicare, sì, poi parte della loro organizzazione in California presso il centro Ames della NASA.
Esatto. Infatti a Barcellona ho proprio avuto il piacere di incontrare Damaris Sarria, che molti di voi la conoscono, se non altro per una precedente puntata di Astronauticast, e c'era anche, a dire il vero, un altro ragazzo, Diego Urbina, che si è iscritto quest'estate, un nuovo utente del forum astronautico.
Ah sì, vero.
Sì.
Me l'ero scordato, che gaffo.
Perché quella volta che abbiamo fatto l'intervista lui non ero riuscita ad avvisarlo, visto che l'organizzazione era stata un po' veloce e oltretutto cadeva proprio negli ultimi giorni del corso, quindi giorni molto frenetici perché stavamo finendo il report da consegnare e si lavorava veramente giorno e notte.
Certo. So che nella tua esperienza di ISU hai avuto l'opportunità, dicevamo, forse l'hai già detto, di viaggiare in un posto molto particolare, insomma, quando tu sei stata dalla parte dello studente per quanto riguarda ISU, sei stata catapultata in Cina, una nazione che sta,
sì,
emergendo,
esatto,
prepotentemente nell'ambito aerospaziale. Ci racconti qualcosa di questa tua esperienza?
Sì, volentieri, anche perché è stata un'esperienza molto forte sia da un punto di vista personale che professionale. Come dicevo prima, l'ISU, International Space University, è un ente che si occupa della formazione di gente che poi andrà a lavorare nel settore spazio, e lo fa basandosi su quello che loro chiamano il principio delle 3I, cioè un ambiente internazionale, interculturale e interdisciplinare. Proprio per sottolineare l'interculturalità e l'internazionalità, ogni anno il corso estivo di 2 mesi che viene proposto dall'ISU si tiene in posti diversi, e nel 2007 è capitato che, insomma, questo corso sia stato tenuto in Cina, a Pechino. E secondo me il fatto di aver avuto la possibilità di partecipare a questo corso in Cina è stato veramente un valore aggiunto sia da un punto di vista professionale e anche personale. Innanzitutto, per un fatto personale, è stata la mia prima esperienza all'estero in un ambiente con così tante culture diverse, che c'era veramente da sbizzarrirsi in fatto di interculturalità, perché basta pensare che eravamo 117 studenti da 26 paesi diversi, e quindi, insomma, ognuno con la sua cultura, ognuno con il suo modo di pensare, di lavorare, di rapportarsi con gli altri. E poi da un punto di vista professionale è stata indubbiamente un'esperienza molto interessante, perché abbiamo avuto occasione di visitare dei centri dove in Cina si fa spazio, e alcuni di questi centri addirittura era la prima volta che venivano aperti a degli occidentali. Per esempio, noi abbiamo avuto l'occasione di visitare la CASC, la China Academy of Launch Vehicle Technology, dove vengono assemblati i lanciatori. E lì, per esempio, mi ricordo che appena siamo arrivati ci hanno consegnato i calzari, tipo i coprescarpe, come quando si entra nelle camere pulite. Io ero tutta agitata, dico: ah, che bello, adesso ci portano la camera pulita, ci fanno vedere qualcosa. Vabbè, in realtà no, in realtà i calzari ce li hanno dati perché nella stanza dopo avevano la moquette e non volevano rovinarla. Però nonostante
zotici,
questo,
esatto, pulitevi però, i piedi.
Esatto, però nonostante questo abbiamo avuto comunque la possibilità di vedere, diciamo, l'hangar dove poi fanno l'assemblaggio, ovviamente dal di fuori, però attraverso un corridoio dove c'erano tutti i specchi abbiamo potuto vedere questo lanciatore che stavano assemblando, che adesso non mi ricordo che modello era, ma mi ricordo che sul fairing c'era proprio scritto Thales Alenia, e ho chiesto, mi dicevano che quello si sarebbe utilizzato per un lancio di un satellite europeo. Poi ad esempio abbiamo avuto anche il modo di visitare il centro di controllo dove fanno tracking di satelliti o mandano i comandi per controllare appunto i satelliti, e lì c'era anche un museo dello spazio, tra l'altro molto interessante. E, ad esempio, mi ricordo appena entrati c'erano i modelli dei lanciatori della Long March, di ogni famiglia di questi lanciatori cinesi, erano, io adesso non so la scala, ma i modelli erano alti tipo 8-9 metri, quindi erano abbastanza impressionanti. E poi c'erano una sorta di cimeli spaziali, una piccola tuta spaziale usata per dei loro test, alcune strumentazioni montate a bordo di satelliti, e per esempio c'era anche un modellino del lander lunare che stanno studiando per le future missioni sulla Luna. Però il pezzo più impressionante di questa collezione in questo museo era indubbiamente una delle prime capsule, credo addirittura la prima della sede delle Shenzhou. E c'era questa cosa entrata dallo spazio, e c'era una catenina intorno per insomma proteggerla un po', però in realtà se ti sporgevi un po' da sta catenina riuscivi anche a toccarla. Allora eravamo lì tutti a toccare, che bello, sto toccando un pezzo che è stato nello spazio. No, era veramente impressionante, veramente, quello è stato molto... No, è veramente bello. Infatti tutti abbiamo fatto, cioè siamo stati di 2 ore in questo museo perché tutti volevano fare la foto con la Shenzhou. E oppure, vabbè, quindi di cose ne abbiamo sicuramente, abbiamo avuto l'occasione di vedere molte cose interessanti. Tra l'altro siamo andati anche a vedere il centro dove addestrano gli astronauti, e a parte che lì era un po' isolato, cioè siamo andati tipo 1 ora e mezza di pullman, poi siamo arrivati in questo centro e siamo entrati in una sala abbastanza grande dove nel mezzo c'è il simulatore dove gli astronauti vengono addestrati. Però ci hanno tenuto a distanza, ci dicevano che non si poteva andare là a toccare, a guardare, e lì in realtà io ho detto a mio amico: senti, io distraggo la guida, tu fai finta di niente, ti avvicini, fai qualche foto dentro, vedi se si riesce ad aprire, perché in realtà c'era una porticina piccolina che non era proprio chiusa, era un po' socchiusa, no? Io gli ho detto a mio amico: dai, senti, vai là, fai finta di aprire. In realtà lui è riuscito ad avvicinarsi, ma quando stava aprendo per fare la fotografia l'hanno visto, poi l'hanno richiamato, insomma non è che si poteva rischiare più di tanto.
Attenzione.
Però vabbè. Comunque, è stata un'esperienza bella anche quello. E poi oltretutto abbiamo avuto anche occasione di incontrare il primo taekwondo cinese, Yang Liwei, perché una sera l'ISU ha organizzato una panel, una discussione diciamo con degli astronauti, e c'era proprio Yang Liwei che ci ha portato la sua esperienza del primo volo, primo volo che ha fatto con la Shenzhou 5, è stato interessante. Poi vabbè, finito il format era molto ben organizzato, nel senso che c'era una prima parte di introduzione di questi personaggi, c'era Chai Ki Muchai, Robert Isk, Jeff Hoffman, che tra l'altro fa parte del corpo docenti dei corsi che tiene l'ISU.
Jeff Hoffman, mi pare che fosse il comandante della prima missione di Malerba, forse uno dei primi del primo gruppo di astronauti selezionati per lo shuttle negli anni 70, quindi un veterano dello Space Shuttle.
Sì, è un veterano, ha fatto 5 voli, tra l'altro anche una missione per sistemare l'Hubble Space Telescope.
Ah, sì.
E ci ha fatto proprio una conferenza, un talk, una chiacchierata, insomma, su questa missione di riparazione dell'Hubble, con delle immagini bellissime. E ci raccontavano, lui non ha fatto parte delle attività extraveicolari, ma seguiva le operazioni dall'interno, però ci raccontava di tutte della difficoltà di orientarsi nello spazio, perché insomma non è che si hanno punti di riferimento fissi, allora bisogna anche inventarsi un po' la cosa. C'erano loro all'interno dello shuttle che gli dicevano agli astronauti fuori: ah, andate a destra, e quelli andavano in alto, andate a sinistra, e quelli andavano in basso, e quindi era tutto, bisognava inventarsi anche un modo per dare i sistemi di riferimento e le posizioni e dove dire dove
muovere.
Esatto. Molto interessante. Tra l'altro, la prima volta che l'ho incontrato, Jeff Hoffman, era durante la cerimonia d'apertura del corso che ho fatto come studente, quindi sempre lì in Cina, e gli ho chiesto: ma è piacere, sono Laura, ma quante volte ha volato? E ho volato 5 volte. E basta, sono rimasta lì così, senza parole, mo mi veniva giù la lacrimuccia, perché alla fine era il primo astronauta con cui parlavo di persona.
Comunque, mentre tu parli, io sono andato a vedere, Hoffman è stato il comandante di tutte e due le missioni di Malerba, sia STS-46 che STS-75, anzi scusami, 46 di... Della prima missione di Malerba, che è stata anche l'unica nello spazio, e poi della prima missione di Guidoni, scusami, e anche di Kelly, l'altro astronauta italiano. Scusami se ti ho interrotto.
Perfetto, quindi i contatti con l'Italia ce li hanno.
A voglia! E per quanto riguarda invece una diceria che si sta diffondendo su internet, tu che hai avuto modo di accedere ad alcune delle installazioni tecnologiche cinesi per quanto riguarda lo spazio, la diceria, insomma, che secondo me personalmente, ma non ho esperienza diretta, è abbastanza infondata, secondo cui i cinesi, così come copiano alcuni brand, alcune borsette, alcuni aggeggini elettronici, in realtà stiano scopiazzando, se non prendendo addirittura per la grande maggioranza, la tecnologia russo-sovietica per andare nello spazio. Noi abbiamo guardato le immagini recentemente della missione Shenzhou 7 e devo dire che con altri amici del forum abbiamo notato come senz'altro ci siano delle radici comuni con la tecnologia russo-sovietica, ma che le evoluzioni tecnologiche a cui i cinesi hanno sottoposto la capsula Shenzhou rispetto a una Soyuz, almeno visivamente, sono notevoli. Tu cosa ne pensi? Cosa hai visto?
Bah, guarda, quello che ti posso dire, insomma, ti posso dare la mia opinione, quello che mi sembra di aver visto, è indubbio che ci sia una certa somiglianza tra sistemi cinesi e quelli russi, questo ovviamente, ci sono alcune immagini, sono molto simili, però non credo che si debba parlare di copiatura, anche perché quando agli inizi dell'era spaziale, negli anni 50-60, sappiamo bene che Unione Sovietica e Cina avevano delle collaborazioni e alcuni studi portati avanti insieme, e quindi credo che questa somiglianza sia, non so se si può dire uno spin-off, comunque una conseguenza di questi primi studi fatti insieme. E quello che mi sembra di poter dire proprio per esperienza personale è, beh, innanzitutto i cinesi sono tanti, non è un luogo comune, sono tanti, e quello che succede è che c'è una grande rivalità tra di loro. Per esempio, mi raccontava un ragazzo che ho conosciuto a Pechino, che lui voleva iscriversi all'università, e per iscriversi all'università c'era un esame di ammissione e prendevano solo una cosa come il 15% degli iscritti all'esame, quindi solo il 15% di quelli che avrebbero voluto iscriversi all'università ha poi la possibilità di effettivamente andare avanti. Questo vuol dire che effettivamente c'è una grande rivalità anche tra di loro, e quindi è logico che poi emergono i migliori, emergono quelli che hanno più voglia di fare e più capacità. Quindi questo penso che voglia proprio dire che loro hanno in casa le capacità di fare le cose senza dover copiare in giro da tutti. Oltretutto, quello che mi sembra di una un'impressione che ho avuto è che comunque loro abbiano ovviamente ancora una sorta di segretezza, nel senso che è vero che noi abbiamo avuto la possibilità di visitare tanti centri, alcuni dicevano la prima volta che vengono aperti occidentali, ma un po' di volte abbiamo avuto l'impressione che diciamo ci facessero vedere quello che volevano, quindi un po' di una sorta di segretezza ce l'hanno anche loro, e non credo che vogliano tenere segreto quello che copiano in giro, quindi secondo me queste sono diciture più che altro giornalistiche ad effetto, ma non sono del tutto fondate.
Certo. Benissimo, io non so Laura se hai altre cose particolari, noi ci stiamo avvicinando alla fine del tempo a nostra disposizione, non so, hai qualche altro aneddoto particolare che ci vuoi raccontare o possiamo avvicinarci al momento dei saluti?
Guarda, no, possiamo avvicinarci al momento dei saluti, l'unica cosa mi piaceva lasciare un pensiero a quelli che ascoltano, anche nella speranza che molti giovani, molta gente che studia, che abbia queste passioni, sia in ascolto, e mi piaceva chiudere con un pensiero che prendo da uno dei fondatori dell'ISU, Peter Diamandis. E lui durante la cerimonia di apertura del corso di quest'anno, dando il benvenuto agli studenti, diceva quanto sia importante credere nelle proprie idee, cioè non è importante se le idee a volte ci sembrano folli, ci sembrano piantate per l'aria e tutti ci danno dei pazzi, quando chiediamo aiuto tutti ci dicono ma tu sei pazzo, perché se davvero noi ci crediamo alle nostre idee dobbiamo portarle avanti e soprattutto non dobbiamo mai scoraggiarci ai primi fallimenti che incontriamo. Ecco, questo è un messaggio che lui ci lasciava, e faceva l'esempio dell'idea di riportare l'uomo sulla Luna o di addirittura andare su Marte. Ecco, lui diceva, se davvero ci crediamo, per quanto folle possa sembrare l'idea, ce la possiamo fare. Addirittura c'è chi dice che l'uomo o la donna che metterà per primo piede su Marte sia già nato, io non so, chissà. A dire il vero io ci credo, però mi piaceva lasciare questo messaggio, crediamo alle nostre idee anche se sembrano pazze.
Brava Laura, come al solito sei sempre azzeccata e incisiva. Allora possiamo sperare anche di incontrarti di persona, se ce la fai, insomma, con i vari impegni che hai all'Astronauticon 3 il 15 e 16 novembre a Monte Catini Terme.
Guarda, molto molto volentieri, io l'ho scritto in agenda, spero veramente di riuscire a venire per conoscervi.
Benissimo.
Di persona.
Sarà un vero piacere per me che ti conosco già e per chi ti conoscerà lì. Grazie tante Laura.
È un piacere per me conoscere tutti voi.
Grazie tante Laura per la tua disponibilità. Gli ascoltatori non lo sanno, ma è la seconda volta che registriamo, perché la prima il software di registrazione ci lecca. Adesso appena fermo qui spero che tutto vada bene, altrimenti le urla si sentiranno fino allo Stivale d'Italia. Grazie Laura,
esatto.
E alla prossima.
Grazie a voi, ciao.
Ciao ciao.
È giunto dunque il momento, anche questo mese, anche per la prima puntata della seconda stagione di Astronauticast, per il cielo del mese, e abbiamo in diretta il nostro sempiterno, questa volta
indefesso,
Alberto Zampirano,
infallibile. Ciao Alberto.
Ciao ragazzi, in questa puntata di Astronauticast per l'osservazione satellitare parleremo dei satelliti classificati, ovvero quelli militari e di cui si conosce poco se non la posizione e l'orbita. Da Terra questi sono satelliti ugualmente visibili a quelli tradizionali, ma molto spesso i dati orbitali ufficiali non esistono. Gli osservatori di satelliti classificati nel mondo forniscono con buona approssimazione i dati orbitali per poterli osservare, ma le osservazioni più dettagliate non si fermano qui ed esistono casi speciali di particolare interesse. A chi è abituato ad osservare il cielo sarà certamente capitato di osservare satelliti che viaggiano paralleli a distanze ravvicinati, a coppie o a tripletti. Bene, questi sono i satelliti del programma NOSS per l'osservazione marittima degli oceani del globo dell'USAF, e che lavorano a coppie o a tripletti a seconda della versione. Sempre di particolare interesse sono i satelliti del programma LACROSSE per l'osservazione radar terrestre, ormai giunti a 5 lanciati e 4 in orbita. Con il primo, che venne lanciato dallo Space Shuttle Atlantis alla fine degli anni 80 e oggi deorbitato, e tutti comunque particolarmente luminosi, di magnitudine intorno alla 2 e di colore arancio, tranne l'ultimo che è visibilmente bianco. Proprio quest'ultimo è un oggetto particolarmente interessante, in quanto oltre ad essere visibilmente diverso dai precedenti, manifesta anche una peculiarità del tutto particolare. È infatti in grado, fra virgolette, di scomparire, anche se illuminato dal sole, forse attraverso un particolare rivestimento esterno. Questa capacità è stata osservata frequentemente da osservatori sparsi in tutto il mondo ed è caratteristico di questo satellite. Questa è stata una breve carrellata degli oggetti più interessanti e osservabili, certamente non tutti. Sono infatti presenti dei veri e propri giganti da oltre 20 tonnellate, oppure con orbite particolari. Per approfondimenti e per domande particolari vi invito quindi a partecipare sul forum per tutte le domande o curiosità. Passando invece al cielo del mese, visibile in questo periodo, per i pianeti osservabili consigliamo l'osservazione di Venere, via via sempre più visibile la sera con la sua eccezionale luminosità. Giove invece visibile dal tramonto per qualche ora, sempre più basso nel corso del mese di novembre, prima che tramonti, e Saturno al contrario visibile sempre prima nel corso della notte e poi fino all'alba. Ricordiamo poi che il giorno 13 novembre la Luna quasi piena occulterà le Pleiadi dalle 19 alle 22 circa, ora italiana. E anche per questa puntata è tutto, a risentirci sul forum. Ciao ciao!
E ben ritrovati alla parte semiconclusiva di Astronauticast. Siamo arrivati al momento di guardare insieme il calendario del mese, che abbiamo con attenzione evitato di depurare dei distant flyby. Però mentre eravamo mentre eravamo fuori onda abbiamo dato un'occhiata e non mi pare questa volta, proprio perché abbiamo visto che ci tenevate, che ci siano dei distant flyby. Oddio, ci siamo sempre in distant flyby da qualcosa, anche di
Alberto in questo momento è in distant flyby di noi, ad esempio.
Esatto. Comunque,
dopo questo oggi ha fatto un distant flyby di Milano.
Esatto,
che è arrivato via le Forlanini,
abbastanza close flyby, perché ecco, giusto prima di chiudere la trasmissione, per il video vi mostriamo alcuni dei modelli di Topopesto. Topopesto è un utente di forum astronautico che ha deciso di donare ben 8 kit in resina della capsula Progress MM, che abbiamo qui. Adesso Michael si è alzato un attimo dalla postazione di registrazione per recuperare la scatola che abbiamo aperto prima per guardare il contenuto. Vedete, queste saranno le scatole in vendita con un'asta di beneficenza presso Astronauticon 3. Si tratta di modelli in resina che quindi vanno incollati, rifiniti e poi colorati, ma sono assolutamente di pregio. Io, da modellista, senza darmi nessun tipo di vanto, ne ho realizzati alcuni. Come vedete sono in kit, la Progress è praticamente montata, con della colla e possibile, come insomma, l'attack e una buona dose di pennelli, si può costruire un modello straordinario di Progress.
Sono veramente bellissimi, ma non li apriamo più di così perché...
No, infatti, per evitare di rovinare qualcosa che poi comunque andrà all'asta. Però il tutto è corredato dalle istruzioni di montaggio.
Ovviamente questi che sono stati maneggiati da noi hanno acquisito un valore immenso rispetto agli altri.
Certamente.
Dovranno andare via al prezzo almeno doppio.
Esatto. Fogliettino di istruzioni. Ce n'è anche uno molto più corposo.
Un lavoro fantastico di Topopesto.
Grazie Topopesto a nome di tutto il forum e della redazione di Astronauticast. Benissimo. Allora, tornando al cielo del mese, abbiamo scelto di commentare con voi solo gli eventi che vanno dal 26 di ottobre fino alla fine di novembre, a questo punto, anche se contiamo di uscire prima della con con un episodio con il nostro ospite segreto Mr. X. Dunque,
cosa abbiamo? Allora, abbiamo il 26 ottobre l'orologio va portato indietro di un'ora, perché
esatto. Torna
all'ora solare dopo parecchi mesi di ora legale.
Recuperiamo l'ora
quindi
che abbiamo perso.
Io ho appena realizzato che avrò un'ora in meno da stare a Copenaghen, perché in quel periodo sarò a Copenaghen, e un'ora in meno, mi derubano di un'ora. No, me la danno,
no,
aspetta,
te la danno in più, perché la tiri indietro,
fantastico,
quindi parti un'ora
vero,
più tardi.
Vero, fantastico.
Sta arrivando Elisa.
Fantastico.
Ok, non ne può più sta ragazza.
Poi, cosa abbiamo di interessante? Lo stiamo guardando in questo momento, come l'altra volta non abbiamo ancora fatto la depurazione, come abbiamo già detto.
Il 29 ottobre abbiamo una manovra orbitale di Cassini che continua a utilizzare il suo propellente per quei fantastici flyby. Noi scherziamo, ma sul forum è visibile un flyby recentissimo, è passato a 25 km solamente dalla superficie di una delle lune di Saturno, realizzando immagini che sono degne dei migliori film di fantascienza, e ancora una volta la realtà dimostra di poter superare le più ardite fantasie. Un altro anniversario curioso, il 29 ottobre, guarda qui Michael.
È il 70° anniversario della trasmissione di Orson Welles della Guerra dei Mondi, che ha causato qualche scena di panico, se non sbaglio, no?
Qualche suicidio anche.
Suicidio?
Tra l'altro. Sì, 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 mi ricordo distintamente.
Insomma, ok. È un po' come quello che il film dei fratelli Lumière, che L'arrivée de train à la gare de Lyon, se non sbaglio, mi andava di parlare.
L'arrivo del treno alla gare de Lyon?
Sì, che è una stazione di
Non conosco il francese, io per questo
Ma neanche io, per questo.
Ah, fantastico!
L'arrivo del treno a Gare de Lyon, che è una stazione di Parigi, c'era questa scena con il treno che arrivava dritto verso la telecamera, e la gente che assisteva a una delle prime i primi filmati della storia è scappata dal teatro perché non
aveva paura di essere investito.
Esatto.
Rob the Mat, come si dice da noi. Il 31 di ottobre finalmente possiamo servirvi con un flyby di Encelado da parte di Cassini.
Almeno questi non sono distanti, sono quelli che fanno parte della missione, sono cose previste, e quindi
vabbè. E per chi si dovesse trovare in Florida alla fine del mese di ottobre, abbiamo un Delta 4 Heavy, finalmente un vero mostro del cielo, che lancerà, se tutto va bene, il satellite Enroll 26. Noi abbiamo visto un Delta 4 Heavy ancora chiuso nel suo hangar un anno fa.
Una
noi
cosa sola.
Eravamo in Florida un anno fa, per cui saluto tutti gli amici che con me hanno condiviso l'esperienza di assistere al lancio di Paolo Nespoli a bordo di STS-120.
Lo stesso giorno, il 31 ottobre, c'è l'avvicinamento massimo alla Terra da parte dell'asteroide 13681 Monty Python. No, perché si chiama Monty Python, e mi piaceva perché mi piaceva citare un asteroide che si chiama Monty Python.
Ok, questo te lo concedo.
Nessuno si aspetta.
Ci sono poi in novembre una serie di lanci interessanti che però non hanno ancora una data definitiva assegnata, lanci dalla Russia, dalla Cina. Non possiamo quindi aggiornarvi in questo momento a proposito di questo, però continuando a scorrere, vediamo.
Il primo novembre, il primo novembre è la deadline per sottomettere.
Sottoporre,
ma sai che io quante volte
è un
correggo...
false friend in inglese.
Ma i miei professori dicono tutti sottomettere, io me la prendo sempre.
To submit.
Però dicono sottomettere, e mi hanno infilato in testa questa cosa. Submit, sottoporre alla NASA nomi da dare alla missione Kepler. Immagino che siano nomi per andare a bordo, come
per battezzare no, per
essere
creare il CD.
Esatto, credo.
Un DVD, quello che sarà. Date un'occhiata quindi al sito della missione Kepler per approfondire questa cosa e lasciate il vostro nome se ancora non lo avete fatto.
Come dice Paolo Amoroso sul suo blog Avventure Planetarie, è un'idea molto carina, anche romantica, mandare nello spazio il nome vostro, del vostro significant other, piuttosto che fare quello che molte società truffaldinamente, direi, fanno, che è acquistare una stella, cosa di questo tipo. Qui andate veramente nello spazio con il vostro nome, direi.
Esatto. Guarda, il 3 novembre abbiamo un 35° anniversario della missione Mariner 10, che è stata una missione che ha visto il flyby di Venere e di Mercurio, visto che anche sul forum recente abbiamo visto la missione Messenger, mi stava scappando il nome in un grandissimo lapsus, sfiorare la superficie del primo pianeta del sistema solare. Scendendo ancora giù, cosa troviamo? Altre comete, asteroidi, un Delta 2 il 7 novembre.
Un GPS, lancio di un satellite GPS da parte di un Delta 2.
Guarda, gli 8 novembre, Orbital Trim Maneuver di Cassini.
Ah, non ci sono distant flyby, non le vedo, non le ho ancora visti.
8 novembre, il 40° anniversario del lancio di Pioneer 9.
Che è una missione di osservazione, è stata una missione di osservazione solare.
Molto interessante questa del 10 novembre, guarda un po'.
40° anniversario della Zond 6.
Il lancio di una delle probabilmente è uno dei robot, perché che ha riportato sulla Terra delle pietre lunari da parte dei russi.
Non so, Moon Orbit, qui parla di Moon Orbit.
Moon Orbit and Return.
No, semplicemente un test di orbita e...
E Return. Potremmo anche aprirla una pagina Wikipedia di Zond 6 dopo per vedere cosa cavolino ha fatto.
Cioè, in effetti, mentre tu parli delle altre cose io me la vado a cercare.
Ok. Che bella, che efficienza con due PC, vero?
Uh-huh.
Scendiamo giù perché a metà novembre ancora non abbiamo grandi cose. Il 12 novembre una trim maneuver sempre di Cassini per gli affezionati del genere. Dunque scendiamo. Sono tantissime le segnalazioni di passaggi cometari e asteroidei nello Space Calendar e quindi è davvero difficile beccarlo subito. Per il 14 novembre però attenzione, abbiamo previsto il lancio di STS 126 diretto verso la stazione spaziale. Avverrà il completamento del cambio degli equipaggi della stazione che abbiamo accennato in apertura. Sandra Magnus, una donna, salirà a bordo per sostituire l'altro americano attualmente sulla ISS. Sempre il 14 novembre dovrebbe essere lanciato un Ariane 5 con una serie di satelliti. Incredibile, guarda questo Michael, il 15 novembre avremo il 20° anniversario del lancio di Buran, lo shuttle costruito dall'allora Unione Sovietica e che dopo questa missione compiuta in automatico, senza equipaggio a bordo, purtroppo non ha più volato e recentemente, con un fatto di una tristezza assoluta, è stato schiacciato dal tetto dell'hangar in cui era custodito, sì, che gli è crollato addosso.
Vero, vero, vero.
Per gli amanti dei personaggi storici dell'astronomia, il 15 di novembre si conta il 270° compleanno di William Herschel. Vediamo qua. Il 16 novembre, ancora un mese davvero ricco di anniversari, 35° anniversario del lancio di Skylab 4. Ancora spostandoci verso la fine del mese.
Il 17 di novembre è una cosa che dovrebbe dire Alberto, che probabilmente dirà nel suo calendario del mese, o ha già letto.
Speriamo, non l'abbiamo, in realtà non possiamo dirlo, non l'abbiamo ancora sentito.
Esatto, poi monteremo la puntata come capiterà. C'è il picco delle Leonidi,
sciame meteorico molto importante, anche se quest'anno
meno popolare delle Perseidi, forse perché non fa la temperatura che fa la sera d'agosto.
Sì, ma quando le Leonidi sono veramente nell'annata di quelle buone, c'è una pioggia che è completamente molto superiore come quantità e qualità, anche per il cielo molto più terso con l'aria fresca, delle stelle cadenti di agosto, delle lacrime di San Lorenzo. Già. Il 18 novembre, sempre parlando di personaggi storici, compleanno di Alan Shepard. Se fosse ancora vivo avrebbe 85 anni. Stiamo arrivando verso la fine del mese. Saltiamo un altro paio di orbital trim maneuver, ve le risparmiamo.
26 novembre.
Giusto perché parlavamo prima delle Progress MM di Topo Pesto, partirà
un Progress M01M, quindi penso che sia la versione nuova, il primo lancio della versione nuova del Progress, ovviamente con un razzo Soyuz, diretto alla ISS, missione 31P.
Ok, direi che abbiamo concluso, se non vogliamo ricordare il 29, il 205° anniversario di Christian Doppler. Di Christian Doppler!
Christian Doppler!
Siamo proprio due stupidoni. Non abbiamo rispetto nemmeno per i personaggi storici. Abbiamo perso la nostra aplomb, non so, va bene.
Mi sono stufato di parlare di spazio. Arriviamo in chiusura con qualche nota tecnica sul mondo del podcasting. Il 26? Aiuto?
Sì, il 26 di ottobre in tutta Italia è proclamato il... forse addirittura mondiale la cosa. Comunque, abbiamo il Podcast Day, cioè la giornata in cui incoraggiamo tutti i nostri ascoltatori a collegarsi a siti che elencano altri podcast e ad ascoltarne, a conoscere questo grande mondo di autori di audio indipendente. Per quanto riguarda il panorama italiano, il decano dei podcaster, che si chiama Franco Solerio, più conosciuto come Doc, ha inventato il primo dei podcast probabilmente italiani o giù di lì.
Forse
a livello
primo
amatoriale,
con quel livello,
ecco,
di
qualità,
regolarità,
Sì, sì, ha già fatto 140 e passa puntate.
Alza.
190. Comunque, sta correndo verso traguardi importanti. Ecco, questo personaggio si è dato da fare e ha creato Gunp.it, un sito nel quale vi abbiamo già incoraggiato a entrare, dove trovate l'elenco aggiornato di tutti i podcast, di tutte le trasmissioni indipendenti. Allo stesso tempo vi consigliamo appunto di ascoltare almeno tre. Il mio personale consiglio è rivolto a Historycast, uno stupendo podcast di tipo storico, creato dalla bravissima Enrica e diciamo condotto in regia dal suo compagno, e la stessa coppia è insieme a un'altra persona, un'altra voce narrante, allo sterzo, ai comandi del podcast Un uomo solo al comando. Sempre storia, ma questa volta storia dello sport, con una bellissima tecnica narrativa davvero avvincente e coinvolgente, da ascoltare assolutamente. Infine ancora un consiglio, il Disinformatico, che è il podcast di Paolo Attivissimo, noto debunker, italiano emigrato in Svizzera, che si difende ci aiuta a difenderci dalle balle che i complottisti di ogni genere mettono in giro per l'etere, e purtroppo grazie alle trasmissioni come Voyager anche in televisione. Tu, Michael, sì, cosa ne pensi? Hai altre cose da consigliarci?
No, i podcast che ascoltiamo sono pressoché gli stessi, anzi tu ne ascolti più di me, quindi io ne ascolto molti ma in lingua inglese. Abbiamo già parlato prima, forse non eravamo in diretta, del Linux Action Show, che è un podcast che parla di tutto quello che sono le novità nel mondo Linux, dalla programmazione all'utilizzo, ai programmi, lo fa in modo molto divertente perché è ascoltabilissimo, è divertentissimo. Io lo ascolto correndo, correte tutti quanti, fa bene, e non fare con la faccia, Marco, corri anche tu,
saranno i salsicciotti che risiedono sui miei fianchi.
Comunque, Linux Action Show, poi ci sarebbero gli Angry Admins, che però è qualche mese che non trasmettono più.
È un podcast ricchissimo per chi ha un ruolo di amministratore di sistema nel mondo informatico.
Già. E che mass?
Altri li abbiamo detti nella puntata precedente.
Sì,
abbiamo citato Carlo Becchi con...
Disinformatico non è un podcast indipendente, volevo semplicemente segnalare questo, perché sì, Gulp è volto a promuovere i podcast indipendenti, mentre il Disinformatico è nato come programma per la rete radiofonica.
3. Rete 3 della radio svizzera italiana.
Esatto, della Svizzera italiana, quindi TSI.
Comunque... per finire
un accenno alla musica che stiamo ascoltando in questo momento.
Sì, no, volendo potremmo anche dare spazio, se è ancora in linea.
Ah, giusto.
A Lem, che giusto?
Sì. Sì, Lem,
che ci sta seguendo in diretta sullo streaming e che aveva chiesto di usare lo spazio di Astronauticast per chiamare a raccolta gli astrofili della Toscana per un evento di osservazione per un'occultazione asteroidale che dovrebbe essere ben visibile dalle terre toscane, per cui non so, aspettiamo un suo cenno sulla chat per vedere, eccolo lì, per cui Lem, ti stiamo chiamando in diretta in questo momento, vediamo di non interrompere la registrazione.
Ti chiamiamo, ti ricordo di abbassare il volume delle
casse o di indossare una cuffia
e anche il volume dello stream sugli stream. Lem, ci sei?
Sì, lo
ti sentiamo
molto, lento.
Molto lontano, ti sentiamo. Vediamo di compensare abbassando la nostra base musicale e tirandoti su.
Eccoti qua, sei in diretta. Ciao Lem, benvenuto su Astronauticast. Hai i microfoni aperti per il tuo messaggio.
Allora, questo evento è stato segnalato dai nostri amici del gruppo Astrofili Massesi, in particolare da Pietro Baruffetti. È stata segnalata questo evento per venerdì 7 novembre. Praticamente l'asteroide dal nome impossibile 1596 Itzigson, che è il nome del padre dello scopritore, un direttore di un osservatorio argentino. Si tratta di un fenomeno che, stando alle previsioni fino ad oggi, dovrebbe interessare parte della Toscana. La notizia è stata diffusa per email anche dal CAT, il coordinamento delle associazioni astrofili toscane, e cercare di coinvolgere i più astrofili possibili. L'evento dovrebbe interessare tutta la Toscana, nella fascia a confine tra Liguria, dalla Liguria a Firenze, diciamo dall'isola d'Elba alla zona del Pistoiese, e la fascia praticamente si sposterà da sud verso nord. L'osservazione è un po' difficile perché avremo a che fare con una stella di magnitudine 11,7.
Ulla.
Con 20 centimetri si arriva tranquillamente nel visuale a vederla, e nel momento in cui l'asteroide passerà davanti alla stella si avrà un calo di luminosità che sarà di magnitudine 14,4. È un calo notevole, e la durata massima, se avverrà l'evento, se sarà visibile dalle postazioni di osservazione, sarà di circa soli 7 secondi.
Ma pensate di vederlo come un vederlo in diretta tramite telescopi, oppure filmarlo, documentarlo?
Ci sono vari sistemi di osservazione, diciamo. Uno è, appunto, può essere quello visuale, con un orologio però sincronizzato con un orologio atomico, e registrare praticamente su doppia pista il commento dell'osservazione in diretta e sulla traccia del segnale orario. Poi
puoi ripetermi la durata? Quant'è la durata dell'evento?
Dovrebbe stimata sui 7 secondi, però è che c'è cioè un orario ben preciso o un evento prestabilito.
Sì, voglio dire, non è necessario fosse un orologio con una precisione di un secondo, è sufficiente per cogliere l'evento, insomma.
Più è preciso e meglio è, perché l'intento è quello di ricostruire poi la forma dell'asteroide, il profilo dell'asteroide, in base a più punti di osservazione. Grazie. Perciò più si è precisi e più la forma viene calcolata poi alla perfezione. E la cosa interessante è che non si può non solo osservare, diciamo, intorno a quel minuto in cui si potrebbe verificare l'evento, ma bisogna cominciare prima e seguirla anche successivamente, perché se l'asteroide è doppio e ha un piccolo asteroide in orbita, può essere visto, cioè si possono avere due cali di luminosità e scoprire appunto che ha un piccolo asteroide in orbita prima addirittura che possa arrivare una sonda da quelle parti a visitare.
Intorno a che ora dovrebbe accadere questo?
Ecco, gli orari sono praticamente sarebbe il 7 novembre dalle 20:53 alle 21:07 minuti di tempo universale.
Ah, pensavo peggio, mi aspettavo una levataccia di quelle, un all nighters.
È un orario anche abbastanza comodo.
Basta che qualcuno fa la cena in casa, la porta fuori e va tutto bene.
Sì, ecco, l'intento poi, logicamente, chi ha camere CCD, attrezzature di questo genere, fotometri, insomma, riesce a seguire molto più dettagliatamente le...
Molto.
Cioè, qualcuno non è d'accordo su quello che dico, forse sto parlando troppo, vabbè, posso interrompere.
Perché non si identificano queste persone?
Ma non so chi possa mai essere così irriverente. Persona parla e noi gli si scherza.
Non sto parlando,
siamo in democrazia, logico, possono essere
io,
cose
noiosissime.
Era tutta un'ironia per farti arrabbiare fuori linea.
Mia moglie ha detto di sicuro sono cose noiosissime.
Ti facciamo i migliori auguri a te, al tuo gruppo, a tutti quelli che lavoreranno per questo obiettivo, e ovviamente ci aspettiamo una succulenta riassunto.
Stava scherzando, allora posso continuare.
Schiaffeggialo virtualmente a questo Ustreamer 34970.
Ci aspettiamo comunque un succulento riassunto sul forum una volta avvenuta l'impresa, d'accordo?
Sì, più che altro vogliamo sapere chi è 34970 per bannarlo subito.
Non ci pensiamo noi, non ti preoccupare.
Grazie del contributo.
Grazie Ram. Anche di aver vinto, diciamo così, la timidezza e di essere stato il primo a utilizzare questo servizio di voce.
Piano piano.
Hai fatto benissimo, imparate tutti dal nostro utente Lem, cioè Roberto, e aspettiamo per i prossimi episodi anche altri interventi online. Grazie Roberto, a più tardi.
Ciao, grazie Roberto. A voi, ciao a tutti.
Ecco qua, Skype ha fatto il suo lavoro, torniamo con una base musicale. E appunto, parlando di base musicale, in chiusura citiamo quelli che sono la musica che abbiamo utilizzato nel corso di questa puntata. Abbiamo la nuova sigla, che non sappiamo se resterà la sigla...
Vabbè, intanto abbiamo cominciato, poi...
Intanto abbiamo sostituito la nostra sigla del Vate, che è il nostro artista... la sigla di Vate, il nostro artista di musica elettronica di fiducia che ci ha accompagnato per la stagione 1 di Astronauticast con, non lo trovo, dov'è, come si chiama, Run and Hide, di un gruppo che si chiamano i Cool Cavemen, che è un gran bel pezzo che vi consiglio di cercare su Jamendo, il solito sito che utilizziamo per avere musica Creative Commons. E la musica che state ascoltando nella seconda parte di questo podcast è di un gruppo che si chiama Slim, e l'album è Interstate Medicine, varie tracce che poi non mancheremo di linkare sulle note dello show su astronauticast.forumastronautico.it. Altra musica che abbiamo utilizzato, non la ricordo, ma sono sicuro che c'era, era i Fishbone Rocket.
Sì, questi no. Anche già nell'ultima puntata.
Esatto, che già abbiamo usato altre volte. Abbiamo i nostri fornitori di musica di fiducia, tutti presi dal panorama Creative Commons,
cioè musica liberamente scaricabile, ritrasmissibile, utilizzabile nei podcast. Se gli artisti vi piacciono, spesso loro riportano dei link per acquistare i CD o per fare delle donazioni per supportare la loro attività artistica. Quindi se vi piacciono particolarmente, non mancate di lasciare un segno della vostra riconoscenza.
L'abbiamo fatta incredibilmente lunga.
Ma insomma, dai, alla fine verranno un 45 minuti tutto montato.
Un buon inizio per la stagione 2.
No, forse qualcosa in più. Però è stato bellissimo poter provare questo esperimento di registrare in diretta, di avere qualcuno con cui interagire direttamente online con la chat. Avete sopportato le nostre chiacchiere, qualche glitch tecnico che sicuramente uscirà fuori, ma insomma tutto fatto in diretta e senza nessun vero lavoro preparatorio prima, penso sia stato comunque una cosa gradevole. Un grazie a tutti quanti per il vostro ascolto, ad Alberto e a Laura Proserpio per i preziosissimi contributi. A risentirci al prossimo episodio.
Ciao a tutti.